Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e anche Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, così amatevi anche voi, gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Quando tu da tutti i momenti comincia a parlare della glorificazione che riceverà e della glorificazione attraverso la quale glorificherà il Padre, quando Giuda fu uscito, cioè quando quello dei suoi discepoli ha interpretato la relazione con Gesù come una relazione finalizzata all'altro e non al piano di Dio. Giuda probabilmente si era scandalizzato dell'idea che Gesù dovesse morire e aveva probabilmente pensato che avrebbe rimediato lui a questa cosa, pur di non perdere anche la gloria che andava cercando, naturalmente quella umana. Bene, allora Gesù entra in questa fase della glorificazione e in questo momento così importante, così definitivo, lascia un comandamento ai suoi discepoli: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Ora, su questo comandamento noi avremo qualche cosa da eccedere, mi sembra. Perché? Perché, come dicevamo all'inizio della celebrazione, in parte ci rendiamo conto che questo è buono, è vero e deve essere messo in pratica. Dall'altra parte abbiamo tante difficoltà ad entrare nella logica dell'amore, per tante ragioni. Ma prima di tutto la difficoltà che viviamo in questa logica dell'amore che Gesù ci comanda è legata al fatto che per noi l'amore è un sentimento. Allora, un sentimento, per rimanere tale, deve essere carico, deve essere motivato, deve essere sostenuto dall'altro. Chiaro? Io posso amare una persona, ma se quella non mi ama una volta, due volte, tre volte, che farò? Smetterò di amare. Chiaro? Non solo, ma addirittura io posso amare, dire di amare una persona e poi non accorgermi che questo sentimento è calato, se è finito, e allora l'amore è finito. E questo è un problema che facciamo. È questo l'amore con il quale Dio ci ha amati. È questo l'amore che noi dovremmo provare verso l'altro. Un sentimento verso l'altro, ma un sentimento verso l'altro proprio quando l'altro è fatto come dici tu, come ti piace a te. Quando l'altro è così com'è, che sentimento vuoi provare? Uno che ti ha fatto del male, che sentimento hai nei suoi confronti? Negativo, chiaro, no? Sembra. Allora, chi si sbaglia qua? Il nostro modo di valutare o Gesù a darci questo comandamento? Beh, mi pare una domanda retorica che ha una risposta molto evidente. Allora proviamo a vedere di chi si tratta, di chi stiamo parlando, che cosa ci ha comandato Gesù. Per parlare di questo io direi, beh, cerchiamo di cambiare la finalità, questo amore che diciamo noi. Pensiamo all'amore non a un sentimento, ma andiamo a guardare come Gesù ha amato. D'altronde l'ha detto lui, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. E lui come ci ha amati? Andiamo a guardare quei personaggi che Gesù ha mostrato di amare. La peccatrice come l'ha amata? Con un sentimento? No. Con un atteggiamento di misericordia e di giustizia. La misericordia non ha il sopravvento della giustizia, sulla giustizia, nella giustizia, sulla misericordia. Lui salva la peccatrice anche dalla stringente norma della Torah e la salva dal suo dal flagrante adulterio. Zaccheo, come l'ha amato Gesù Zaccheo? L'ho abbracciato, gli ha baciato, e Zaccheo, guarda, come si ripete così piccolo, che mi stai aspettando, ma no, con questo sentimento, o non piuttosto entrando a casa sua e mostrando che anche la casa di Zaccheo, che anche l'identità di Zaccheo è un luogo dove Cristo può dimorare, può relazionarsi. È diverso. Ma c'entra il Signore, ma c'entra qualche altra cosa. E poi vai a cercare qua e là in tutta la il Vangelo, ti accorgerai che questo amore di Gesù non è mai legato a un'emozione profonda del cuore. Tu dirai, ma quando è morto Lazzaro davanti alla tomba ha pianto perché lo amava, così dicono gli altri, guarda come lo amava, e subito dicono, poteva arrivare prima. Ma Gesù là probabilmente non si commuove perché Lazzaro è morto, perché dopo lo risusciterà. Se lo risuscita, perché dovrebbe piangere per la sua morte? O non piuttosto piangerà per l'incapacità degli altri di capire che ogni morte in Cristo porta in sé la resurrezione. D'altronde, quando incontra le sorelle di Lazzaro che gli dicono che il fratello è morto, non piange. Noi, se incontriamo i parenti di un amico defunto, ci commuoviamo, lui no. Ancora una volta, questo amore non è un sentimento. Ma allora che cos'è? Riguardando questi esempi che abbiamo fatto, ci accorgeremo che l'amore che Gesù riserva all'altro è un amore che sostiene l'altro, che dà all'altro una nuova possibilità, che dà all'altro l'occasione di potersi emendare, di poter cambiare vita, di poter prendere grazia. L'amore verso l'altro è un amore che promuove lo sforzo dell'altro di crescere e di aderire al piano di Dio. Potremmo paragonarlo forse all'amore che i genitori hanno nei confronti dei figli. Poi così, i genitori sì, sentiranno pure dei sentimenti nei confronti dei figli, ma anche se i figli facessero delle cose terribili, continuerebbero ad amarli, vedendo in loro la possibilità della redenzione. Li amano sostenendoli, li sostengono perché crescano e perché, pur avendo sbagliato, se ne accorgano e domani cambiano vita. Questo è l'amore. Finisce questo amore per i figli? No, non può finire. Guarda bene allora, un amore che promuove non finisce, ha carattere di eternità. Un amore sentimento finisce quando finisce il sentimento. Che direte? Cosa metteremo sulla bilancia? Questo amore o questo amore? Credo che un amore come questo pensi molto. Dunque sulla bilancia non possiamo che mettere un amore che pesi altrettanto. Allora quando Gesù ci domanda di amare gli altri come lui ci ha amati, ci sta chiedendo, noi cristiani, ci sta chiedendo di smetterla con le mormorazioni gli uni verso gli altri, con i fastidi, l'infontature, le rivalse, i risentimenti, sia tra i laici che tra i religiosi, penso che questo è il suo orgoglio santo. Di smetterla di dare questa cattiva testimonianza agli uomini. Noi amiamo gli altri riconoscendo in loro la possibilità che hanno di guarire, di alzarsi, di camminare, di costruire una storia credibile, vera e autentica. Per farlo ci dimentichiamo di noi stessi, se siamo sempre là intorno all'ombelico delle nostre rivalse, ma quando mai gli altri capiranno qual è l'amore che noi celebriamo? Allora tu dirai, allora come comincerò a vedere la finalità di tutti i miei sforzi, visto che l'altro poi via sempre si converte? Beh, guarda, capisci bene qual è la tua vocazione cristiana, qual è la tua vocazione nella Chiesa. Te lo dice la seconda lettura che hai ascoltato dal libro dell'Apocalisse. Giovanni, il leggente dell'Apocalisse, ha una visione incredibilmente consolante. La Gerusalemme celeste scendere dal cielo come una sposa pronta per il suo sposo. Non è un ideale la Gerusalemme celeste. La Gerusalemme celeste è il prodotto finale del cammino dell'uomo, sostenuto, illuminato e aiutato dalla grazia di Dio. La Gerusalemme celeste è quello che abiteremo. La Gerusalemme celeste è la promessa che Dio fa alla Chiesa. Ora la Chiesa guarda la Gerusalemme celeste e non si sente oppressa perché è un ideale che non è riuscito ad abitare. La guarda e dice, siccome io devo arrivare fino là, Dio me l'ha promesso e mi ha dato la possibilità di farlo, vediamo cosa rimane. Allora mi guardo dentro, non guardo gli altri, guardo me stesso, guardo la promessa che si realizza e dico, Signore, ma come mi ami? Mi ami addirittura chiamandomi da questi peccati a quella realtà. Vuoi che io come uno sposo che prepari per accogliere questa sposa. Allora io farò del tutto, perché vedo che questo amore discende. Allora anche io mi lascerò istruire da questa scuola dell'amore, cambierò i miei pensieri, persino i miei sentimenti, perché l'amore per il progetto di Dio e la sua realizzazione sia più forte del senso di scoraggiamento, di solitudine, di difficoltà, di amarezza, di tutte le cose che noi continuamente diciamo a tutti, come se la nostra fede invece di essere una via per la scoperta del bene fosse una cosa che ci cambiava il capo e volle la meglio che non ce l'aveva. Allora il mondo ci crederà, allora il mondo ci vedrà. Se la smettiamo di fare i santini, le cose solo i simili, tutti i girotondi per dire che siamo felici, non lo siamo. Se il mondo vedrà che noi siamo quelli che promuovono il cammino dell'altro, non lo bocciano, che non giudicano l'altro, ma lo portano fino alla realizzazione del suo progetto secondo Dio, allora il mondo ci accoglierà, ci chiederà di mangiare con loro, ci chiederà di condividere con loro questa speranza, e perché no? Ci chiederà di vivere e di morire con loro, perché morendo possa vivere con noi la vita eterna che Dio ci ha promesso. Sia
lodato
Gesù. Padre Santo e Misericordioso, abbiamo visto discendere l'amore sulla confusione delle nostre lingue, come una colomba, come il tuo stesso spirito. L'abbiamo visto discendere con la Gerusalemme celeste, come una promessa che si realizza. Questo amore abbiamo cercato nella notte della nostra esistenza. Per questo amore pensiamo di poter vivere. Verso questo amore abbiamo scelto di indirizzare tutte le nostre energie. Vieni in nostro soccorso e mostraci il tuo volto. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa, per i sacerdoti, per i religiosi, perché abbandonino i ministri della Chiesa ogni arrivismo, ogni contesa, quel giudizio amaro che si rivolgono talvolta agli uni gli altri, luogo in cui non può risiedere il tuo perdono e la tua misericordia. Si converta il cuore della Chiesa, perché converta il cuore degli uomini. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per quelli ai quali abbiamo fatto del male, per quelli che ci hanno fatto del male. Noi non conoscevamo il tuo amore, né loro, ma quando abbiamo sperimentato che la tua giustizia ci viene incontro sempre nella misericordia, allora abbiamo creduto che anche le nostre relazioni possano guarire grazie a te. Compi questo progetto nella nostra vita. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, gli uomini vivono schiacciati da molte cose, dalle prove della vita, dal dolore, dalle sofferenze, ma anche dal soprusso che questa società opera contro di loro. Dai ai tuoi figli la forza di lottare e di rialzarsi, di resistere alle insidie di questo mondo, alle logiche stolte di questo secolo. Questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli, dei quali tu conosci i cuori, gli scruti e li salvi, mettili al riparo dal maligno, da ogni maleficio, dal pensiero cattivo, dalla mormorazione, soprattutto dalla paura, possano conoscere la tua bontà, sperimentare la tua misericordia e costruire un regno nuovo. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.